Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. In Iran sono iniziati 6 giorni di funerali della guida suprema Ali Khamenei. Sono già decine di migliaia le persone in piazza Teheran. Sentiremo il racconto della nostra inviata. Il mercato del lavoro in Svizzera è esploso dopo il Covid. 300.000 nuovi impieghi creati in 5 anni, ma ora l'effetto si sta attenuando. I festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Ieri sera discorso del presidente Trump, che ha esaltato la grandezza del paese, ma ha anche attaccato i suoi avversari politici. Proteste tedesche nei confronti della Cina, inchieste giornalistiche sostengono che Pechino stia contribuendo all'addestramento di militari russi diretti in Ucraina. Ai mondiali di calcio sarà la Colombia l'avversaria della Svizzera agli ottavi. Si sale di livello perché è una squadra compatta e non sarà evidente batterla, lo dice ai nostri microfoni Alberto Regazzoni. Oggi in primo piano l'inizio dei 6 giorni di cerimonie in Iran per il defunto Ayatollah Khamenei, ucciso 4 mesi fa negli attacchi israeliani e statunitensi. Le immagini mostrano migliaia di persone, per la maggior parte vestite di nero, che sfilano a Teheran e si riuniscono davanti alla grande moschea. Questi suoni che arrivano da Teheran, peraltro celebrazioni funebri sono previste anche in altre città del paese, nel confinante Iraq, ma la cerimonia principale evidentemente è quella di Teheran, dove ritroviamo la nostra inviata Naima Chicheri. Allora Naima, raccontaci cosa vedi davanti a te.
Allora sì, io mi trovo appunto proprio su una terrazza che si affaccia sulla piazza con le bare di Ali Khamenei e dei suoi familiari, ed è una piazza veramente affollatissima. La gente ha iniziato a confluire verso questo luogo molto presto questa mattina. Il percorso è lungo, noi ci abbiamo messo quasi 2 ore, ma fortunatamente tutto molto ben organizzato. Vengono distribuite ovunque bottigliette d'acqua, bicchierini di tè, anche alcune cose da mangiare, zuccheri in particolare per non stare male, perché oggi fa anche molto molto caldo. Qui tutti quanti hanno in mano qualcosa, vengono infatti distribuite anche bandiere e foto della guida suprema, si canta e si prega come potete sentire, e però c'è anche chi lungo il percorso ha intonato degli slogan. La nostra traduttrice ci aveva detto che le autorità hanno raccomandato di evitare gli slogan politici in questi giorni, però ci sono stati comunque gruppi di persone che hanno gridato morte a Israele, morte agli Stati Uniti.
Tu sei riuscita a parlare anche con alcuni cittadini e cittadine che appunto si recavano ai funerali, alla cerimonia. Che cosa ti hanno detto?
Allora, tengono tutti molto a farci capire cosa rappresentava per loro Ali Khamenei. Sono passati 4 mesi da quando è stato ucciso da un bombardamento di Stati Uniti e Israele, ma è una ferita ancora apertissima, e molti iraniani hanno detto che il funerale non cambierà il loro stato d'animo. Alcuni hanno detto è insostituibile, altri invece si sono detti contenti per avere Mujtaba Khamenei, la nuova guida, figlio appunto del defunto Ayatollah. E una delle incognite di questi giorni ruota proprio attorno alla figura di Mujtaba. Qualcuno spera che si paleserà, mentre altri ci hanno detto che non si farà vedere perché è ancora troppo troppo pericoloso. C'è una parte dell'Iran che si sente ancora in pericolo, si sente minacciato, ha paura che la guerra possa tornare o che Israele possa anche compiere altri omicidi mirati anche durante questi 6 giorni di celebrazione.
Naima Chicherio, la nostra inviata a Teheran. Veniamo all'attualità svizzera. C'è stato un altro furto ai danni di un'armeria, questa volta a Sion, in Vallese. Il negozio è stato assaltato nella notte da malviventi, successivamente fugiti con un'auto immatricolata in Francia. Una volta partito l'allarme è poi scattata una vasta caccia all'uomo, che si è conclusa con il fermo di 5 persone, tra cui anche 2 complici. Al dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia vallesana e da quella vodese si è aggiunto anche un elicottero Super Puma dell'esercito. È ancora da quantificare il bottino, composto da diverse armi. Colpi simili si sono moltiplicati negli ultimi mesi, gli ultimi 2 solo 2 settimane fa, in un negozio di Camorino e in un altro negozio ancora in Vallese. Restiamo in Svizzera, dove dall'analisi quinquennale dell'Ufficio federale di statistica risulta che dalla pandemia sono stati creati 300.000 nuovi posti di lavoro. Sanità e insegnamento sono i settori trainanti, ma l'effetto si sta ora attenuando. Con noi a Berna per maggiori dettagli c'è Alessio Veronelli.
Sì, l'economia e il mercato del lavoro svizzeri si sono ripresi bene e rapidamente dopo la pandemia, tanto che oggi ci sono più posti di lavoro, circa 300.000 come anticipato, e più persone occupate che mai, grosso modo 5 milioni e mezzo, con un aumento calcolato fra il 5 e il 7,5% rispetto a 5 anni fa. Una crescita che ha però anche portato con sé un cambiamento nell'occupazione. Usciti dalla pandemia c'è infatti stato il cosiddetto effetto di recupero dovuto alla ripartenza dell'economia e qui anche l'industria era fra gli attori coinvolti, ora invece c'è una certa stabilizzazione. Sono poi iniziati i pensionamenti della generazione dei baby boomer con tanto personale da sostituire. Infine, in settori come sanità, insegnamento, servizi sociali e settore pubblico c'è stato un importante aumento della richiesta di personale.
Alessio, quali altri dati emergono dalle statistiche analizzate e fornite?
Beh, per primo che per compensare si è dovuto guardare molto all'estero, sia per una questione puramente di effettivi, sia per qualità specifiche richieste. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, il numero di lavoratori stranieri è infatti aumentato del 15% in 5 anni, raggiungendo così i 2 milioni. Nello stesso periodo i lavoratori svizzeri sono lo 0,4% in più, arrivando a 3,6 milioni. C'è però un però, ovvero che il picco pare essere stato superato e ora si sta rallentando. Vengono infatti creati meno nuovi posti di lavoro rispetto al periodo immediatamente successivo alla pandemia. Ci sono di riflesso meno posti vacanti, cresce la disoccupazione, la carenza di lavoratori qualificati si è in parte attenuata e inoltre l'intelligenza artificiale sta cambiando i profili professionali in molti settori e le aziende preferiscono attendere con le assunzioni.
Alessio Veronelli da Berna. Torniamo all'attualità estera. Oggi, 4 luglio, 250 anni fa, gli Stati Uniti d'America dichiaravano la loro indipendenza dal Regno Unito. Il presidente Trump ha dato il via alle celebrazioni ieri sera nel Dakota del Sud davanti al Monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti dei padri fondatori. Trump, in questo suo primo discorso, ha rivendicato la superiorità degli Stati Uniti rispetto a tutte le altre nazioni del mondo e ha definito il comunismo una delle maggiori minacce che incombono sul suo paese. In redazione Bettina Müller.
Alle spalle di Trump i volti scolpiti nella roccia di Washington, Lincoln, Jefferson e Roosevelt, i padri fondatori degli Stati Uniti celebrati dagli americani di ogni tendenza politica. E anche i principi contenuti nella Dichiarazione di Indipendenza del 1776 sono ampiamente condivisi al di là degli steccati politici. L'uguaglianza degli esseri umani e i diritti inalienabili alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Inutile però aspettarsi un discorso unificatore bipartisan dal presidente Trump, in calo di consensi e a 4 mesi dalle elezioni di metà mandato.
We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth.
Trump ha esordito con dei superlativi che celebrano gli Stati Uniti come il paese più libero sulla terra, il più giusto, il più potente, il più prospero e, per la grazia di Dio, il paese di maggior successo mai esistito nella storia umana.
Most exceptional nation ever to exist in human history.
Ma questa esaltazione dell'eccezionalità degli Stati Uniti ha presto lasciato spazio a quella che ha definito un pericolo mortale per la libertà americana, il comunismo.
Communism is a mortal threat to American liberty.
Un ritorno minaccioso del comunismo in America da parte di persone nate fuori dal paese. Il riferimento è diretto ai candidati democratici che si stanno affermando in queste settimane nelle primarie e che appartengono all'ala più radicale del partito e che spesso hanno origini o nomi stranieri.
There is now a resurgence of the communist menace in our land.
L'esercito russo sostiene di aver conquistato Kostiantynivka, una delle ultime roccaforti sulla strada verso le principali città del Donbass ancora ucraine, ovvero Kramatorsk e Sloviansk, la cui conquista rappresenta l'obiettivo finale del Cremlino nella regione. Se Kostiantynivka fosse davvero in mani russe sarebbe un risultato importantissimo, per il momento però non c'è nessuna conferma da parte ucraina, anzi negli ultimi minuti sono giunte le prime smentite, vedremo nelle prossime ore. Intanto l'Ucraina ha sferrato nella notte un vasto attacco di droni contro un terminale petrolifero a San Pietroburgo e altri obiettivi nella regione. Non si segnalano vittime, le autorità cittadine hanno comunque invitato gli abitanti a non uscire di casa. A Berlino il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore cinese in Germania. Perché? Perché sulla stampa tedesca sono emerse indiscrezioni sul sistematico addestramento in Cina di centinaia di soldati russi poi impiegati sul fronte della guerra, proprio in Ucraina. La corrispondenza è di Walter Raue.
La Cina deve sapere che la guerra d'aggressione della Russia contro l'Ucraina minaccia anche gli interessi fondamentali della Germania e che l'addestramento di centinaia di soldati russi da parte dell'esercito cinese è del tutto inaccettabile. Sono parole dure ed inequivocabili quelle dette dal ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul al margine della sua attuale visita in Brasile. Giovedì il ministero tedesco degli esteri aveva convocato a Berlino l'ambasciatore cinese in Germania per colloqui urgenti, dopo che su diversi organi di informazione era emersa la notizia sull'addestramento sistematico di soldati russi in Cina. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Welt, a partire dalla fine dell'anno scorso, il governo cinese avrebbe iniziato ad addestrare centinaia di soldati russi in 6 basi militari in Cina. Dopo questo periodo di esercitazioni tattiche ed operative, i soldati russi sarebbero stati impiegati nella guerra contro l'Ucraina, alcuni di loro anche all'interno dell'unità speciale dell'esercito russo Rubicon, specializzata nell'utilizzo di droni. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri tedesco, la guerra della Russia contro l'Ucraina dovrebbe terminare al più presto. Non è accettabile nessun intervento o sostegno della Russia dall'estero in grado di protrarla. La Russia, ha aggiunto Johann Wadephul, continua a rappresentare la più grande minaccia alla sicurezza euroatlantica.
Leone XIV è giunto stamani sull'isola di Lampedusa, avamposto italiano nel Mediterraneo. Il Papa, prima di celebrare la messa, si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima di attraversare da solo la Porta d'Europa, che è un monumento simbolo di ingresso dei migranti nel continente. E proprio all'Europa, al suo ruolo e alle sue responsabilità ha fatto riferimento nell'omelia. Sentiamo un estratto.
Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
Il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che il marito drogava per poi farla violentare da sconosciuti, non è un caso isolato. Ce ne sono parecchie centinaia. E quanto emerge da un'indagine condotta da Europol e dall'Agenzia Anticrimine Britannica, che hanno individuato diversi forum transfrontalieri attraverso le quali i mariti si scambiavano consigli su come organizzare gli stupri delle proprie compagne. Ce ne parla Chiara Savi.
Tutto è partito da un'indagine giornalistica condotta in Germania lo scorso anno e che ha permesso di individuare un forum online sul quale uomini si scambiavano consigli su quali farmaci e sedativi usare, con che dosaggi, dove reperire le sostanze fatte ingerire a mogli e compagne inconsapevoli di essere poi violentate da sconosciuti. Dall'indagine giornalistica si è passate all'indagine di Europol e degli inquirenti britannici che si sono messi a scandagliare il web alla ricerca di chat dove si parla per inavvertitamente di come compiere un tipo di reato portato alla luce dalla vicenda che ha coinvolto Gisèle Pelicot, drogata per anni dal marito, che poi via web contattava uomini per farla violentare, il tutto filmato e fotografato. Nel corso di un processo, 50 uomini sono stati condannati per stupro o reati di natura sessuale. Le recenti indagini hanno portato alla luce una rete internazionale che coinvolge una decina di paesi e che ha permesso di individuare oltre 156 partecipanti. Le autorità britanniche da parte loro ne hanno identificati oltre 270 e hanno effettuato 8 arresti. Altre 14 nuove inchieste sono state avviate. Il nome della piattaforma non è stato divulgato, si continua infatti ad indagare. Europol ammette quel che è già emerso dopo il processo Pelicot. Si tratta di chat molto più diffuse di quanto si immagini e soprattutto è molto difficile individuare le vittime, ignare di tutto. Solo 8 sono state finora informate di quanto accadeva a loro insaputa.
Veniamo ora al nuovo episodio del Mondo là fuori, il nostro podcast che va indietro di 50 anni, un'estate che si trasforma in emergenza. Inizia così infatti il disastro di Seveso, di cui appunto fra pochi giorni ricorre il 50esimo. Alle 12.37 del 10 luglio del 76 esplose un reattore dell'ICMESA, la Industrie Chimiche Meda Società per Azioni, un'azienda di proprietà svizzera, e nell'aria si liberò una nube di diossina che colpì un'ampia area della Brianza. Il podcast appunto che abbiamo pubblicato ieri ripercorre con Francesca Torrani le ore decisive di quell'incidente e i giorni che seguirono, segnati anche dai ritardi con cui la popolazione venne informata del pericolo. Eccone un estratto.
Tanti bambini contaminati, un'acne molto forte sulla pelle. Esatto. E quindi ci fu qualcuno che si mosse.
A parte la devastazione poi sulle persone, sui bambini abbiamo detto soprattutto, poi anche la vegetazione iniziò a reagire e furono trovati molti animali morti. Quindi da lì ci si accorse che qualcosa di grave era davvero avvenuto. Però non ci fu subito un allarme e appunto, come dicevamo prima, no, la popolazione era abituata a questi odoracci che uscivano, queste colorazioni strane. La stessa popolazione non ci fece molto caso subito dopo l'incidente. Però va detto che i responsabili dell'azienda informarono le autorità appunto di questa fuga di diossina solo il giorno dopo, l'11 luglio, ma non menzionarono ancora la diossina. Il 14 luglio i laboratori svizzeri della Givaudan, la società di riferimento dell'Egmesa, ebbero le prove della presenza della diossina tra queste sostanze disperse, ma la comunicazione ufficiale avvenne solo 5 giorni dopo. Quindi diciamo una certa omertà della fabbrica, quantomeno un silenzio iniziale, è certamente un silenzio colpevole rispetto a quello che non è stato fatto per proteggere da questa diossina velenosissima, insomma.
Seveso 50 anni dopo, dunque il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori, lo trovate su sito e applicazione RSI e se volete anche tra pochissimo all'1:30 in diretta su Rete 1. Io vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.